Podemos atrevernos a imaginar un mundo sin guerra.
Barcelona com a ciutat oberta al món.
Il faut freiner l'élévation des températures.
If you accept the unacceptable without being angry, then there's something wrong with you.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata: crimini contro l'umanità. Dopo il suicidio in diretta del generale Praljak, la Croazia fa blocco contro il tribunale dell'Aia. Confermate in appello tutte le sentenze per i massacri di Mostar. Lo speciale di Esteri. Ora siamo una potenza nucleare ma responsabile, il messaggio della Corea del Nord a Washington dopo l'ultimo test missilistico. Justin Trudeau chiede scusa per la discriminazione della comunità LGBT in Canada. Dagli anni 50 fino ai 90 migliaia di impiegati statali persero il posto perché considerati gay o transgender. Bolivia, la consulta autorizza Evo Morales a presentarsi per un quarto mandato consecutivo. L'anno scorso fu respinta in un referendum la riforma di questa restrizione. Progetti sostenibili a Montreal, tetti di supermercati trasformati in orti biologici. Romanzo a fumetti, Cash, I See e Darkness, la graphic novel che racconta la storia di Johnny Cash. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalle notizie. Una task force congiunta tra Unione Europea, Unione Africana e ONU per proteggere i migranti lungo le rotte migratorie e in particolare in Libia, quanto si è deciso oggi nel corso di un incontro tra il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, il presidente della Commissione dell'Unione Africana Moussa Mahamat e il presidente della Commissione Europea Juncker. I tre si sono incontrati oggi a margine del vertice in Costa d'Avorio, il vertice Unione Africana Unione Europea. Il lavoro della task force sarà coordinato con le autorità libiche e dovrà tra le altre cose accelerare i rientri volontari assistiti nei paesi d'origine e le ricollocazioni dei richiedenti asilo. La task force si occuperà anche di intensificare la cooperazione già in atto per smantellare le reti di trafficanti di esseri umani. Ucraina, Kiev e i separatisti del Donbass si sono detti disponibili a uno scambio di centinaia di prigionieri entro la fine dell'anno, in quanto emerge da un incontro del gruppo di contatto OSCE Russia-Ucraina che si è svolto oggi a Minsk. Kiev dovrebbe rilasciare 306 prigionieri e i separatisti filorussi 74. Nessuno è rimasto ferito nel deragliamento del treno Intercity tedesco alla stazione di Basilea, lo affermano le ferrovie della Svizzera. Secondo le informazioni, tre vagoni sono finiti fuori dai binari. Invece un treno locale deragliato questa mattina vicino a Siviglia ha fatto almeno 21 feriti, tre dei quali gravi. Questo quanto riferisce il servizio di emergenza dell'Andalusia. L'incidente si è verificato sulla linea Malaga-Siviglia. Il primo ministro canadese Trudeau si è scusato ufficialmente con la comunità LGBT per le oppressioni commesse dal governo negli anni dopo la Seconda Guerra Mondiale. Questa è una storia devastante di persone che furono definite criminali dal governo, persone che persero mezzi di sostentamento e in alcuni casi la loro vita. Trudeau ha anche aggiunto che queste pratiche del governo non sono accadute in un'epoca molto remota e ha ricordato come le cosiddette purghe anti-gay furono anche perpetrate in Canada dagli anni 50 fino agli anni 90. Durante quel periodo, ricordiamolo, migliaia di canadesi impiegati statali persero il posto di lavoro perché considerati gay o transgender. Oltre alle scuse, il governo canadese ha anche stanziato 100 milioni di dollari a titolo di risarcimento.
Mr. Speaker, the number one job of any government is to keep its citizens.
Un'epurazione che è durata decenni e resterà per sempre un tragico atto di discriminazione da parte del governo verso la comunità LGBT, verso i propri cittadini che hanno perso la dignità, le carriere o hanno visto i loro sogni e le loro vite spezzate. Non sono pratiche lontane, di un tempo dimenticato. È successo in modo sistematico, qui in Canada. in un tempo molto più prossimo di quello che ognuno di noi vorrebbe ammettere. È con vergogna, tristezza e profondo rammarico per le cose che abbiamo fatto che oggi sono qui e dico: abbiamo sbagliato. Ci scusiamo. Mi dispiace e ci dispiace.
We are sorry. For the oppression of the left.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Il primo ministro croato Andrej Plenković ha confermato la morte del generale Slobodan Praljac, che si è suicidato oggi nell'aula del Tribunale Penale Internazionale dell'Aia, bevendo del veleno subito dopo la lettura in appello della sentenza di condanna a suo carico per i crimini di guerra in Bosnia, in particolare a Mostar. Sentiamo da Zagabria Giovanni Vale dell'Osservatorio dei Balcani e Caucaso.
Beh, innanzitutto reazioni stupite, scioccate da parte del governo di Zagabria. Il primo ministro Andrej Plenković si è espresso oggi pomeriggio facendo innanzitutto le sue condoglianze alla famiglia di Praljak, e la presidente croata Kolinda Grabar-Kitarović, che si trova in Islanda per una visita di Stato, ha annunciato subito il suo ritorno a Zagabria. Il primo ministro ha difeso comunque la posizione croata sulla sentenza, parlando di un gesto, quello di Praljak, che esprime la profonda ingiustizia morale nei confronti di questi sei croati e nei confronti del popolo croato. Per il primo ministro Plenković la Bosnia indipendente non potrebbe esistere, non esisterebbe oggi senza l'aiuto dei croati durante la guerra.
Questi generali che sono stati tutti tradotti all'Aia, come vengono considerati? Degli eroi?
Non vorrei generalizzare adesso, ovviamente ci sono più posizioni, ma diciamo che la posizione ufficiale del governo di Zagabria è che non ci fu quella impresa criminale congiunta che invece il Tribunale dell'Aia ha confermato oggi, ovvero un accordo tra l'allora presidente della Croazia, Franjo Tuđman, e le forze del Consiglio di Difesa croato in Bosnia per, diciamo, unire l'Erzegovina, quindi la parte dove vivono, insomma, la maggioranza i croati in Bosnia-Erzegovina, unire questa Erzegovina al resto, alla Croazia. Questa è la posizione ufficiale croata, ed è per questo che le sei persone, i sei condannati sono considerati, se non degli eroi, delle persone che hanno fatto il loro dovere durante la guerra.
Secondo queste accuse fu il generale Praljak a ordinare la distruzione del vecchio di Mostar nell'autunno del 93. Comunque oggi il Tribunale Penale dell'Aia ha confermato in appello tutte le condanne di primo grado. Sentiamo Alfredo Sasso dell'Osservatorio dei Balcani e Caucaso, che ha seguito tutto il processo.
Le accuse sono state confermate, quindi con le stesse identiche condanne del primo grado, quindi complessivamente gli imputati sono stati condannati a 111 anni di reclusione, con condanne che variano dai 10 ai 25 anni. Jadran Koprilic, che era il primo ministro della Herceg Bosna, di questo stato autoproclamato senza alcun riconoscimento internazionale, ha ricevuto la condanna più alta, quella a 25 anni, come in quanto leader politico. Altri ufficiali, tra cui il generale Praljak, che è stato autore di questo gesto suicida, è stato condannato a 20 anni di reclusione. Tra l'altro è interessante notare che senza questo atto suicida Praljak sarebbe dovuto probabilmente uscire dal carcere molto presto, perché ricordiamo che tutti loro si sono consegnati al Tribunale dell'Aia nel 2004, 13 anni fa, quindi di fatto hanno già scontato parte delle loro condanne.
La tesi dell'accusa è che c'era un disegno politico, era quello di unificare la Croazia e l'Erzegovina?
Sì, esattamente. Il Tribunale d'Appello ha confermato anche questo impianto del primo grado, della sentenza di primo grado, secondo cui i vertici della Repubblica di Croazia, tra cui l'allora presidente Franjo Tudjman, hanno partecipato alla impresa, a quella che la giurisprudenza dell'AIA chiama impresa criminale congiunta, di costruire un'entità politica, diciamo pulita, ripulita etnicamente dalle componenti non croate, che coincide più o meno con la regione dell'Erzegovina, quindi della Bosnia-Erzegovina meridionale e diciamo del sud-ovest, e che sarebbe stata poi annessa in un secondo momento alla Repubblica di Croazia.
Che cos'è stata la battaglia di Mostar?
Battaglia di Mostar è parte di questo momento, di quel periodo breve ma intenso della guerra tra la parte croato-bosniaca e l'esercito regolare bosniaco, che sono stati durante il periodo lungo della guerra sono stati alleati, ma nel corso del 1993 Mostar è stata il centro principale dello scontro cruento tra queste due componenti, e si sono gettate le basi per una divisione della città in due parti più o meno etnicamente omogenee, quindi tra un ovest e un est, che purtroppo dura ancora oggi.
Poi c'è stato l'episodio del ponte di Mostar.
È stato, lo conferma la sentenza di oggi, un crimine commesso dalle forze croato-bosniache. La sentenza si pronuncia in modo un po' interlocutorio, in modo un po' ambiguo, perché da una parte afferma addirittura che il ponte veniva usato dall'esercito bosniaco, quindi poteva essere considerato un legittimo obiettivo militare, ma allo stesso tempo riconosce che è stato un crimine sproporzionato contro la popolazione civile, perché è stato un crimine che voleva colpire anche il morale della popolazione, come infatti è veramente avvenuto, perché il ponte era ed è tutt'oggi il simbolo della città, della storia, della continuità della città e della confluenza tra culture in Bosnia-Erzegovina.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Corea del Nord, Trump ha annunciato oggi nuove sanzioni dopo il test missilistico di questa notte. Pyongyang invece invita tutte le parti a non abbandonare il dialogo.
C'è una frase pronunciata da Kim Jong-un, almeno secondo i media di Pyongyang, che in queste ore fa riflettere gli esperti di cose nordcoreane. Dopo il lancio del missile di nuovo tipo, Hwasong 15, il giovane leader ha detto che la Corea del Nord ha raggiunto il grande obiettivo storico di completare la propria forza nucleare. A questo punto, se osserva, non sarebbero più necessari altri test missilistici atomici e ci sarebbe forse spazio per la soluzione del doppio congelamento proposta da Cina e Russia: blocco dei test missilistici e nucleari della Corea del Nord e contemporaneo blocco delle esercitazioni militari tra Stati Uniti e Corea del Sud. Poi ritorno al tavolo delle trattative per i colloqui a 6 tra tutti i paesi dell'area più gli Stati Uniti. Certo, è presto per capire se la situazione sia veramente questa, ma pare chiaro che nessuna risoluzione dell'ONU, condanna o tweet di Donald Trump fermerà Pyongyang dal perseguire il proprio obiettivo, che sente sempre più vicino: diventare una potenza nucleare. Ne va della sua sopravvivenza, dice Andrei Lankov su North Korea News, parlando del regime di Pyongyang. Un'altra citazione di Kim Jong-un è doverosa, è quando dice che la Corea del Nord sarà una responsabile potenza nucleare, che quindi ricorrerà alle sue armi strategiche solo per difendersi dagli imperialisti statunitensi, cioè da eventuali attacchi degli americani. Questa dichiarazione sembra confermare che nella sua rincorsa alla deterrenza nucleare Pyongyang ha un chiodo fisso, gli Stati Uniti. Il regime dei Kim vuole garantirsi contro le politiche di regime change più volte messe in atto da Washington. Non è un caso che la Corea del Nord uscì dal trattato di non proliferazione nucleare, primo paese a farlo nel 2003, quando Washington l'accusò di avere continuato l'arricchimento dell'uranio e dopo che Bush l'aveva inserita nell'asse del male con Iran e Iraq, quel 2003 in cui cominciò anche la guerra con l'Iraq, che portò alla deposizione e all'esecuzione di Saddam Hussein. Il regime dei Kim non vuole far la stessa fine e la deterrenza nucleare è un'ottima assicurazione.
Le rôle de l'écrivain du même coup ne se sépare pas de devoir difficile.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Popolare. Il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Siamo in Bolivia, la consulta ha deciso che il presidente Evo Morales potrà presentarsi come candidato per un quarto mandato consecutivo nelle elezioni del 2019, nonostante la Costituzione lo vieti e la riforma di questa restrizione sia stata respinta dai cittadini in un referendum che si era svolto l'anno scorso. Sentiamo Alfredo Somoza.
Caso boliviano, come anche prima nel caso venezuelano e altri, si tratta della Costituzione scritta e proposta e approvata dagli stessi presidenti che poi tentano questo colpo di mano. Nel caso boliviano non era prevedibile quello che è successo ieri alla Paz, perché nel 2016, cioè l'anno scorso, si era tenuto un referendum chiesto dallo stesso Evo Morales per modificare la Costituzione e quindi per permettere di poter fare un terzo mandato, la Costituzione ne prevede due, e questa ipotesi era stata bocciata dall'elettorato boliviano. Quindi c'era il popolo boliviano si era speso chiaramente, pur rimanendo un politico molto molto popolare in Bolivia, che aveva detto no a questo tentativo. Adesso oggi esce questa sentenza del Tribunale Supremo con 6 voti favorevoli e un 7° giudice che si era dato ammalato, che dà una spiegazione quasi surreale dell'interpretazione della Costituzione. Cioè, abbiamo avuto il caso dell'Honduras nei mesi precedenti, che aveva in qualche modo dichiarato incostituzionale la Costituzione. In questo caso il Tribunale Supremo della Bolivia dichiara che i diritti umani si trovano e prevalgono, sono al di sopra della Costituzione stessa, e quindi i diritti umani del presidente Morales, del cittadino Morales, prevalgono sulla Costituzione se lui vorrà ricandidarsi. Questo è essenzialmente una motivazione mai sentita, perché i diritti umani sono compresi nella Costituzione, non sono né al di sopra né al di sotto, ma che sostanzialmente apre la possibilità a Evo Morales di ripresentarsi nel 2019.
Perché c'è stata questa deriva?
Sì, Evo Morales, a differenza di altri presidenti che condividono più o meno la stessa linea in materia politica e economica, è riuscito a produrre anche una notevole crescita economica, a fare una Costituzione che per la prima volta riconosce le minoranze, cioè sostanzialmente a far progredire molto la Bolivia in questi ultimi anni, addirittura col dato degli emigrati boliviani che sono tornati in tanti nel loro paese in questi anni, perché ci sono finalmente posti di lavoro e opportunità. Però Morales si sconta, come tutti gli altri personaggi carismatici dell'America Latina, la maledizione del potere, la chiamo io, cioè il fatto di non avere fatto crescere una classe politica al proprio fianco in questi anni, cioè non aver mai lavorato per una successione a se stessi, e per ritrovarsi alla fine a ricadere tutti nello stesso errore. Perché per quanto Evo Morales sia popolare, ovviamente una sentenza e una candidatura annunciata che va contro il parere del popolo boliviano espresso in un referendum avrà sicuramente delle conseguenze. Quindi ecco, un po' il dramma di questa esperienza per il sistema dell'America Latina è stata quella di non creare mai una continuità, di non creare una nuova classe dirigente e di dipendere fortemente e quasi esclusivamente dalla figura del capo carismatico.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Adesso le nostre due rubriche. La prima è un romanzo a fumetti, una graphic novel che racconta la storia di Johnny Cash. Sentiamo Maurizio Principato.
Negli anni 60 e 70 del Novecento, quando la musica pop anglo-americana era popolata da idoli vestiti con tinte sgargianti, c'erano alcuni musicisti che si distinsero scegliendo di indossare abiti neri. Per esempio Roger Waters dei Pink Floyd, oppure Elvis Presley in occasione della rentrée a Las Vegas nel 1968, o anche Jim Morrison dei Doors, che in realtà emulava lo stile in bianco e nero newyorkese di Gerard Malanga e dei pupilli di Andy Warhol alla Factory. E anche il cantautore outsider Johnny Cash, che fu l'unico però a guadagnarsi l'appellativo di Man in Black, senza alcun riferimento ai famosi Men in Black, cioè le inquietanti figure che al pari di agenti segreti senza identità, secondo alcuni, orchestravano dietro le quinte i destini del mondo. Johnny Cash tentò disperatamente di orchestrare un unico destino, il suo. In una miscela narrativa che percorre in parallelo elementi biografici reali e fantasie dalla fragranza noir o crime, si colloca il graphic novel Cash, I See a Darkness di Reinhard Kleist, recentemente editato in Italia da Bao Publishing. La storia di Cash qui viene riletta con cura, attenzione e rispetto, e questo ciò che fa l'autore tedesco Kleist, il quale, di tanto in tanto, cede alla volontà di tratteggiare in modo melodrammatico l'esistenza di un autore che si confrontò con molti fantasmi reali, dalle tragedie familiari alla tossicodipendenza. Ma poi il fumettista Kleist scarnifica i fatti per mettere in evidenza la natura artistica del personaggio Cash, in costante ricerca di una forma di autenticità in musica che faceva tesoro della propria esperienza e che sapeva entrare in empatia, a dispetto dei capi dell'industria discografica, anche e soprattutto con i reietti, come gli inquilini della famosa prigione di Folsom, ritenuti indesiderabili a tempo indeterminato e pertanto considerati non più reinseribili nella società. Quando il regista James Mangold realizzò il film Walk the Line, Quando l'amore brucia l'anima, si concentrò su uno degli aspetti biografici di Johnny Cash, puntando l'attenzione soprattutto sulle sue vicende sentimentali. Non c'è niente di strano. Hollywood impone delle restrizioni creative e poi alla gente piacciono le storie d'amore a lieto fine. Il fatto è che nella vita di Johnny Cash nulla ha quasi avuto lietezza. Non c'è stato né un lieto inizio, né tantomeno un lieto fine. Ciò che emerge dalla riuscita opera a fumetti di Reinhard Kleist è che il cantautore americano aveva una vision e la seguì a modo suo. E, oramai giunto quasi al termine del proprio viaggio sul pianeta Terra, ottenne un tardo ma commovente riconoscimento grazie all'intervento del produttore Rick Rubin, che rimise Cash dietro un microfono, dandogli modo di farci sentire ancora una volta la sua voce, come guida incerta e dolente tra il buio di ogni esistenza. Cash, I See a Darkness, di Reinhard Kleist, 224 pagine, bianco e nero, brossurato, Bao Publishing, 19 euro.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Abbiamo aperto Esteri con la voce del primo ministro canadese Trudeau, che ha chiesto scusa per la discriminazione della comunità LGBT in Canada. Chiudiamo ancora con la Canada per parlare delle buone pratiche nella nostra rubrica dedicata ai progetti sostenibili. Prima di sentire Fabio Fimiani, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Il tetto del supermercato è diventato un grande orto sostenibile. Succede a Montreal, in Canada, dove la filiera colta è letteralmente anche a chilometro zero, come un fortunato slogan usato in Italia per definire sia la riduzione dell'intermediazione tra agricoltore e consumatore che la distanza fisica tra luogo di produzione e quello di vendita. Sopra il supermercato Iga del quartiere di Saint Laurent è stata ricavata una coltivazione biologica da 7.500 metri quadrati. Soprattutto di ortaggi, insalate, ma anche pomodori, melanzane, ravanelli, cavoli ed erbe aromatiche. Per far crescere le piante è stato posizionato uno strato sottile di terra, che serve anche da isolante termico del sottostante punto vendita. Per innaffiarle è utilizzata l'acqua recuperata dall'impianto di climatizzazione dello stesso negozio. Le coltivazioni sono posizionate, alternate, in modo che dall'alto si possa fotografare il nome e il logo del supermercato, molto abile nelle politiche di comunicazione e promozione. All'interno del punto vendita le referenze dei prodotti del tetto hanno un bello spazio, un piacevole e funzionale confezionamento che li identifica agli occhi dei clienti. Sul tetto del supermercato non mancano neanche le arnie, quindi sugli scaffali i vasetti del miele e delle api che impollinano le coltivazioni di insalate e ortaggi. La catena, oltre a farsi certificare per i bassi consumi energetici dell'edificio, sostiene anche la produzione autonoma di compost e del recupero dell'acqua piovana. Per questo distribuisce compostiere domestiche e barili di stoccaggio.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.